Come ho detto prima, questo è il giorno del Signore. E quindi quando egli disse in 6 giorni fate l'opera vostra, il 7° è mio. La scienza, sapete che ha scoperto? Che l'uomo ha bisogno del riposo, del ciclo, come dire, della vita. E tutta la chiave è qua, è nella Bibbia. La chiave della vita è scritta qua dentro. Ma la verità non è perché la scopre la scienza e diventa una verità assoluta. No, è già scritta la verità. La verità è già... Bisogna avere anche il discernimento, lo spirito per comprendere. Dice che Dio apra la mente per intendere la sua volontà, le sue scritture. E proprio dice, sia sulle feste, sia sul riposo. Ma ci ha già pensato il Signore per noi. Vedi, e quello abbiamo parlato. Non la settimana scorsa che non c'ero, ma dovevo continuare sull'umiltà. Perché la via, l'indirizzo per poter vivere una vita di successo in Cristo, non solo in Cristo, significa vivere una vita diversa. Quindi vivere nel regno, nella pace, nella gioia, è possibile, non è un'utopia, è verità. Però noi dobbiamo comprendere quali sono le chiavi. Una di queste chiavi importante è l'umiltà. Abbiamo parlato dell'umiltà. Siccome è passato qualche settimana, volevo fare una breve sintesi. Noi sappiamo che è scritto... In Proverbi dice che prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza. Cioè, prima della rovina c'è l'orgoglio. E il contrario dell'umiltà è l'orgoglio, di cui parlerò. E prima dell'onore e della gloria, prima di essere innalzati, riconosciuti, no? Alcuni hanno questo problema, non sono riconosciuti, e sto servendo ma nessuno lo vede, e sto operando ma nessuno lo vede. Dice che ogni cosa è nelle mani di Dio, è scritto, io ci credo, tu ci credi? Uno che annota tutto è lui. Noi ci possiamo dimenticare, noi siamo uomini. E la nostra natura ancora non è, non siamo perfetti. Siamo sulla via della perfezione, cioè veniamo perfezionati, che significa veniamo chi lo desidera, chi gli dà l'accesso a Dio, viene, come dire, modellato, se tu ci credi e se tu ti fai modellare. Quindi, noi sappiamo che il posto più basso è l'inferno. E sai che cosa c'è nell'inferno? Regna l'orgoglio. Nell'inferno regna l'orgoglio. Quindi vivere l'inferno nella propria vita non è inimmaginabile, no? È immaginabile, è vero. Mentre nel terzo cielo c'è il regno dell'umiltà. Nel regno di Dio c'è il regno dell'umiltà, c'è nel paradiso, nel regno dei cieli, nel regno di Dio, c'è l'umiltà che regna. E queste sono chiavi e caratteristiche che noi dobbiamo assorbire, imparare. L'umiltà si impara, fratelli. Noi non nasciamo umili. Un esempio per farvi comprendere, Mosè. Mosè dice all'inizio, quando viene nominata la sua storia, raccontata la sua storia, lui, figlio della figlia del faraone, lui era una persona orgogliosa, ripieno del potere. Lui, solo perché un egiziano colpì un suo fratello, tirò la spada e lo uccise. Tutto potevi dire di Mosè, che era umile, niente. Questo è il primo Mosè. Ma poi c'è un certo punto in Numeri che dice, quando lui è stato provato, quando addirittura suo fratello e sua sorella si mettono contro di lui, si ribellano a lui, e dice la scrittura che Mosè era l'uomo più umile e mansueto che c'era sulla terra. Dice, come è avvenuto questo? È avvenuto che è stato formato, la vita che ha vissuto, cioè quindi anche le esperienze del lavoro. Lui ha imparato a essere abbassato, ha lavorato sotto, come dire, padrone. Ha imparato l'umiltà. E l'ha imparato in una vita vissuta. Non dice che ha fatto dei corsi biblici o è andato dietro a un profeta, no? Dio, attraverso la vita che ha vissuto, lo ha formato. Quindi significa che la vita che noi viviamo su questa terra, tutta la nostra vita, Dio la utilizza per formarci. Io mi ricordo quando nel mio lavoro ho conosciuto tante persone importanti, titolari di aziende, fabbriche. E sapete che facevano questi, soprattutto questi del nord Europa? I figli, per formarli, non li facevano lavorare nella propria azienda, li mandavano in altre aziende, in altre ditte, affinché imparassero a fare la trafila. È un po' come si faceva da noi nei mestieri antichi, vi ricordate? Nei mestieri antichi, nel calzolaio, barbiere, sarto, eccetera, eccetera. Andavano a imparare l'arte. Che cosa gli facevano fare? Io mi ricordo barbiere. Per anni ti facevano solo pulire i capelli a terra. E tu dovevi guardare. Quando c'era l'occasione, dovevi approfittare dell'occasione per imparare a fare la barba. Se sbagliavi, ti eri rovinato, ti facevi un altro anno di pulire a terra. E così in altri mestieri, pure meccanico, pure tutti i mestieri. Dio si serve di tutto ciò che noi viviamo durante la nostra vita, perché noi, ognuno di noi ha un proposito da parte di Dio. Poi tu lo puoi anche perdere il proposito, o non entrarci mai nel proposito. Ma il motivo che uno non entra nel proposito di Dio, sapete qual è? La mancanza di umiltà, cioè l'orgoglio. Poi vi spiego chi è l'orgoglioso, quali sono le sue manifestazioni. Lode Gesù Cristo. Quindi la persona umile è una persona che è pronta ad essere ammaestrata, cioè accetta, è uno che accetta l'insegnamento anche dai suoi pari. L'umile È una persona che è sottomessa e ubbidiente. E per essere così non lo puoi essere umanamente. È una caratteristica che viene dallo Spirito Santo. Solo se vivi la grazia hai il potere di vivere l'umiltà. Perché chi è umile è consapevole alla conoscenza, è uno che si sottomette volontariamente. Quindi per fare questo ci vuole grazia, ci vuole fede. Nella nostra natura umana c'è la radice dell'orgoglio. Quindi sta lotta è una lotta che noi dobbiamo vivere, la vivremo, verremo provati. Quindi l'umiltà è un'esperienza, è imparare a essere umili. E quindi significa dobbiamo imparare a essere sottomessi gli uni agli altri, a trovare un'autorità da cui dipendere. Se non hai un'autorità da cui dipendi e dipende da te stesso, il rischio è l'orgoglio che fa da padrone. L'orgoglioso è uno che ha i suoi convincimenti, ha le sue convinzioni. E al di là che tu gli puoi dire quello che vuoi, gli puoi citare le scritture, gliele puoi fare vedere, gliele puoi stampare, gliele puoi fare vedere grandi 6 metri per 3, i suoi convincimenti vincono. Quello è l'orgoglioso. Non accetta la parola di Dio, così come è scritta, non l'accetta. Mentre l'umile, che fa? Non si fa la questione. Non chiede perché deve ubbidire, non chiede, non fa gli studi, non indaga. Ubbidisce e basta, perché si fida del Padre, si fida della sua parola. Ha un'accettazione volontaria, una sottomissione volontaria alla sua volontà, che non è debolezza, è forza, è fede, è grazia. E poi dice, sottomettetevi gli uni agli altri. Questa è la cosa più difficile, essere sottomessi agli altri credenti. Qualcuno mi dice ogni tanto, no, pastore, me lo dici tu? Solo tu. Ero così anch'io all'inizio. È un atteggiamento di falsa umiltà. Ero così. Ma Dio mi ha cambiato. Mi ha cambiato perché ho desiderato. E per cambiare... La via per cambiare, per crescere velocemente è la sottomissione. Trovarsi in autorità e dipendere da lui. Un'autorità spirituale. Un'autorità che è mandata da Dio. Che riviene dallo Spirito. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Queste sono delle chiavi per vivere una vita diversa su questa terra, perché il rischio qual è? Se noi viviamo nella nostra natura, quindi nell'orgoglio, viviamo la sconfitta. Chi vuole vivere la sconfitta? Io vi faccio una domanda. Penso nessuno, giusto? Tutti vorremmo vincere, essere vittoriosi, giusto o no? E allora questa è la via del successo. Titolo di questa predica di quella settimana è la via del successo. Quindi vivere una vita cristiana senza ubbidienza e sottomissione non è una vita cristiana, è una vita personale, in un evangelo personale, perdonatemi, vivi la tua religione. Capite? E il rischio è di vivere da religiosi la tua religione, perché vivi secondo le tue convinzioni, però poi non hai i frutti, perché i frutti non ci sono, perché i frutti vengono da Dio. Chi è che produce? È Lui. Chi dà la linfa, chi dà lo spirito? È Lui. La vita viene da Lui. Io sono un predicatore che ti aiuta, sono, come dire, uno che facilita, tu mi devi guardare così, un facilitatore della tua vita cristiana. Io non sono il tuo concorrente, io sono un padre spirituale che esercita il ministero che Dio gli ha affidato e che cerca di aiutare le anime a collegarsi con Dio, a crescere e avere una vita diversa su questa terra. Lode Gesù. Quindi una delle principali espressioni del peccato quando regna dentro è la ribellione. È la ribellione all'autorità. La ribellione all'autorità deriva dal peccato che è dentro. È il peccato più grande. Sai qual è? Il peccato dell'orgoglio. È il peccato del diavolo. Lode Gesù Cristo. L'orgoglioso sa che fa? A chi si riferisce? Non si riferisce all'autorità, a un'altra persona. Si riferisce a se stesso. Lode Gesù. E quindi questa parola, questa è predicazione della parola. La parola produce vita, produce fede. La parola libera. Se tu lo vuoi e c'è qualche convinzione dentro di te che non è conforme alla sua parola, ora, se tu ti arrendi e gli dici: Signore, hai ragione, questa mia convinzione non va bene, io rinunzio, mi pento, mi tolgo. Sai, Dio è pronto a perdonare, a cancellare. Via. Dice anche, non solo il peccato, ma anche l'iniquità, cioè la produzione, la fabbrica del peccato. Capite? Questi sono momenti chiave. State attenti. Perché la parola produce vita, la comprensione della parola è importante. Ci sarà sempre qualcuno che vorrà metterti una barriera affinché tu non oda, che non ascolti, ti metterà impegni, ti metterà visione contrastante. Il pastore stamattina non mi piace come è vestito, i capelli non lo so come ce l'ha. Te distrai. Non pensi alla parola, ma pensi alle fesserie. Ascolta la parola. Poi dopo, se tu ritieni che io non ho predicato secondo scritture, io sono uno e sono pronto al confronto. Vieni nel mio ufficio sotto e facciamo, mi dici dove ho sbagliato. Non sono un assolutista, io sono. Questo affinché tu comprenda. E mi prendo tutte le responsabilità di quello che io predico. E Dio mi è testimone. Lode Gesù Cristo. Io dall'inizio della fede, sapete che cosa ha messo il Signore dentro di me? Proprio questo. Cioè questa chiave che è stata una svolta nella mia vita. Io vi testimonio io di quello che è stata la chiave che ha cambiato la mia vita spirituale in maniera da così a così. Il riconoscere l'autorità di Dio. Perché questo viene dalla fede che tu hai. E di sottomettersi. E di ubbidire. Non era nel mio vocabolario, non era nel mio vecchio spirito, nella mia natura, nell'animo, non esistevano sottomissione, ubbidienza. No. Io nel vecchio vocabolario, queste parole, perdono, ubbidienza, non esistevano. I chi voglio. Ma sono state le prime parole che il Signore ha impresso dentro di me. Nella mente, nel cuore. Perché tu hai bisogno, per crescere velocemente, sai come si cresce velocemente? Sottomettendosi a un'autorità. Quella è la crescita veloce. Io l'ho fatta, quindi ne posso parlare. Poi c'è una crescita più lenta, una crescita secondo la tua fede, il tuo grado. Perché tutto va fatto in maniera volontaria, cioè lo devi fare volontariamente, di cuore. Non per qualcuno te lo impone. Assolutamente, noi non imponiamo niente a nessuno. Umanamente è lavoro, è impegno, ma noi non ci sottraiamo all'impegno, perché ci spaventano. A me piace lavorare per il Signore. A me piace essere impegnato tutti i giorni per l'opera sua. Sai perché? Ti dico un'altra chiave del successo. Perché il rischio, se non sei impegnato nell'opera sua, è che le cose di questo mondo prendono il tuo cuore e la tua mente. E il mondo, tu lo sai, giace nel maligno. Non significa che tu non devi. Ma il cuore è di Cristo, la mente è di Cristo, lode Gesù. E quindi a me piace essere pratico e dare il suggerimento spirituale che è qua, che è scritto, quello pratico che produce vita. Tu hai bisogno di vita, hai bisogno di superare i problemi, gli ostacoli. Vuoi vincere? Vincere tutto ciò che è negativo, è male, è pensiero, è sentimento, è oppressione, è ansia. Sì? Sei nel posto giusto. Essere umile significa che tu sei consapevole che senza di lui non puoi fare nulla. Io so che senza di lui non posso fare nulla. Quando ci sono problemi, quando affronto problemi, problemi nuovi, non è che ci sono problemi nel ministero, nella vita, a volte ci sono cose che non hai mai affrontato. Cerco la mia relazione con Dio e gli chiedo, rivelami, aiutami, sostieni. Non voglio essere alla Pietro che poi si pente di aver tagliato l'orecchio. Aiutami a non tagliare l'orecchio. Ho il carattere, lo confesso. Alleluia. E Dio poi ho scoperto che parla, mi parla. E questo io dico, fratelli, come parla a me? Può parlare anche a te? No, non ti parla con la voce, aspetta, tipo WhatsApp, no, che ti arrivano i messaggi, ma ti parla, ti arrivano i pensieri, ti arriva la risposta, tu la senti, ti arriva la certezza, ti arriva l'illuminazione, vum! Signore. Così fedele che tutto quello che io gli ho chiesto, Dio non è mai mancato. Anche nella conoscenza, no? Sapete che c'è uno dei doni dello Spirito, il dono di conoscenza. Quando Gesù disse a quella donna samaritana, tu hai avuto cinque mariti e quello che hai Non lo è. Quello è il dono di conoscenza. E io quando c'è stato il bisogno, ho detto, Signore, fammi conoscere per intervenire, per aiutare quest'anima. Fammi capire. Sai che il Signore è stato fedele con me? Tu mi sono alzato. Domenica mi sono alzato alle 5 di mattina, avevo la risposta. Avevo un dubbio, volevo capire certe cose. Mi ha parlato, mi ha fatto vedere il quadro. Signore, grazie. Per aiutare, non per tu fai, tu ti sposi, tu. Per aiutare il corpo di Cristo. Perché i doni dello Spirito sono per l'edificazione, non per se stessi, ma per gli altri. I doni che Dio ci dà, non ce li dà per noi, ce li dà per gli altri. Capite? Lode Gesù. E quindi l'umiltà perché se no rischiamo di gonfiarci. E dobbiamo imparare ciò che è scritto, dice, di non andare al di là di ciò che è la scrittura, affinché non ci gonfiamo. 1 Corinzi 4,6 dice, ora fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me, ad Apollo, affinché per mezzo di noi impariate a non andare al di là di ciò che è scritto, per non gonfiarvi l'uno per l'altro a danno di terzi. Che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Cioè, i doni vengono da Dio e noi dobbiamo riconoscere, non sono nostri, sono suoi. Il dono di Dio non è tuo, è suo. E perché ce li dà? Non ce li dà. Si gonfia. No, ce li dà per l'utilità. Sai perché non... qualcuno dice, ma io non ho doni? Non... Ma Dio non te li dà per te. Se tu nel tuo cuore ami il tuo prossimo, perché l'egoista non ama il prossimo, ama se stesso. Quindi l'egoista potrà mai avere dei doni? No, è un ragionamento logico che ti faccio. L'egoista, l'egoismo, in alcune traduzioni, è la traduzione del carnale. Cioè, uno è nel suo, è nella sua natura di peccato, ma uno che vive la sua natura carnale, cioè il suo egoismo, il mondo intorno a sé, ma Dio, è Dio che dà i doni, il dispensatore dei doni. Lode Gesù. Inizia ad amare il prossimo. Ama Dio e ama il prossimo. E Dio manifesterà i doni. E lui. Né io né nessun altro, è lui. Lode Gesù. Desideri i doni? Li desideri? È buono desiderare i doni maggiori. Io sì, io ne desidero ancora altri. Vivo tutte e due le mani. Non sono arrivato. Ho molta strada da fare. Ancora sono giovane. Io credo in te, Signore, nella tua parola. Alleluia. Quindi tu vuoi crescere? Non disdegnare le prove che vivi tutti i giorni. Non rifiutare quello che tu vivi. Accoglielo come momento di prova e di superare in Cristo. Ma per vivere Cristo. La sconfitta è quando uno si ritira, si isola, si allontana. Quello è ascoltare la voce dell'isolatore, colui che isola. Sapete come si chiama? Satana. E i suoi demoni, i suoi angeli, nella mente e nel cuore. Usano due vie. Operano sulla mente. Sul cuore, sui sentimenti. Ecco perché il Signore ha messo l'antidoto che distrugge. E sai qual è l'antidoto? Il perdono. Quello del cuore è il perdono. Col perdono tu purifichi il tuo cuore, liberi il tuo cuore. Se tu provi a perdonare, dici no, ma ho ragione. Ah, ok, certo. E se no che perdoni a fare? Qual è il motivo di perdonare se tu hai torto? Non puoi perdonare, giusto? Tu puoi perdonare a uno se non hai torto, cioè, o no? Puoi chiedere tu perdono se non hai fatto nulla? Puoi perdonare se nessuno ti fa niente? Quindi, vivendo su questa terra, per forza devi imparare il perdono se vuoi vivere una vita di cristianesimo vero e non falso. Ah, detto. Perdono, è un'occasione di perdonare, è un'occasione di crescita spirituale, di fare uno step in più, di entrare nella rivelazione. Dici no, no, no. E rimane sempre là. Livello 0, livello 1, 0, 1, 0, 1. Chi vuole questo? Certamente non io, non il Signore. E quindi impariamo l'umiltà. Se siamo umili, sai che cosa avviene su di noi? C'è la grazia. C'è la grazia. Senza la grazia non possiamo comprendere le cose di Dio. Quindi se noi non abbiamo la chiave, non possiamo entrare, non possiamo vivere il resto, capite? Queste sono le chiavi. Tu entra in una casa, hai bisogno della chiave del portone? Ci sono delle chiavi principali, no? Il portone sotto, il portone dell'androne, poi la porta di casa. Ci sono varie porte, le porte delle stanze. L'umiltà è come entrare in un condominio. Se non hai quella, se così. E dove vai se sei cieco? Dove vai? Perché l'orgoglio rende ciechi. Sai? L'orgoglio rende ciechi. Non vedi, non intendi. Cioè vedi solo quella parte di interesse tuo. Quella parte tua. Lode Gesù. Il nemico ti farà vedere solo la tua parte e ti dirà non ti amano, non ti vogliono bene, non ti stimano, no, non qua, non qua, non là. Tu fai e nessuno vede. Quindi, sai il primo esempio di orgoglio chi è stato? È avvenuto in cielo. Lucifero, portatore di luce. Lucifero voleva essere indipendente, non voleva più dipendere da Dio. E dice, basta, io voglio essere autonomo, voglio farmi la partita IVA autonoma. Basta, Dio, devo essere sempre sottomesso a te, tu mi devi. Io, ma no, io e te siamo, io sono il miglior angelo di luce, qua siamo alla pari. Che stai dicendo? Diciamo, non solo alla pari, ma di più. E il Signore sai che ha fatto? Basta, dice, tu non posso contendere con te. Lui con un terzo degli angeli ribelli. Perché l'orgoglio sai che rende ribellione, ribellione, ribellione. La ribellione si manifesta con le autorità. La ribellione è un'azione che si manifesta con le autorità. Mosè era uno di quelli che aveva a che fare con le ribellioni. Tutti servi. E il Signore, sai cosa disse a Mosè? Mosè, non ti affliggere più di tanto, ma loro sono ribelli a me. Non è che ce l'hanno con te, è un riflesso che ce l'hanno con te, ma ce l'hanno con me. Li cancello. Sapete qual era il pensiero di Dio nel vecchio patto? Li cancello. Mosè gli disse: no, per favore, voglio pregare. Posso pregare, salvali. Va bene, dice, però Miriam avrà la lebbra. La sofferenza per la ribellione. Lode Gesù Cristo. Quindi l'umiltà è un'attitudine che dobbiamo cercare, e la dobbiamo cercare, e contrasta quella radice che è dentro di noi, l'orgoglio. Perché quella radice cercherà, e tu lo puoi sconfiggere se invece hai, usi l'umiltà. L'umiltà è come il DDT, come si chiama? Come si chiama oggi? Io sono rimasto a... Eh? Va bene. L'umiltà blocca la radice del male. Sai perché? Non dipendi da te stesso, ma dipendi da qualcun altro. Dall'autorità da cui dipende. Vedi, Gesù ha manifestato un'obbedienza e una sottomissione. Dice: venite a me e imparate da me. Ricordate cosa ha detto Gesù? Venite a me e imparate da me, che sono umile e mansueto di cuore. Vi ricordate? Che cosa ha mostrato Gesù nel rapporto col Padre? Totale sottomissione. Una sottomissione tale è un'obbedienza, una sottomissione è un'obbedienza tale che egli disse, dice: chi vede me vede il Padre. Guarda che cosa avviene nella sottomissione e nell'obbedienza. Dice: chi vede me vede il Padre. Dice: tu cerchi il Padre, ma chi vede me vede il Padre. Perché la comunione è così forte, vedi? Il sentimento di comunione si estrinseca nella sottomissione e nell'ubbidienza. Guardalo nel mondo, guardalo, ti dico, questa è una legge spirituale che avviene anche nel mondo spirituale negativo. Guarda quelli che sono sottomessi ai loro capi, anche malvagi, che diventano come loro, assomigliano a loro, si vestono come loro. Avete mai visto? Si vestono, gli occhiali, la camicia, il vestito, l'atteggiamento. Io vi racconto sempre. È una legge dello spirito. A me interessa, per assomigliare a Dio, che il figlio possa vivere dentro di me e si possa manifestare attraverso di me. Questa è la cosa importante, perché chi non ha il figlio non ha la vita. Se hai il figlio hai la vita. Primo Giovanni capitolo 5. Gesù disse e mostrò quello che era con le sue azioni. Nell'ultima cena, vi ricordate cosa fece Gesù con i discepoli? Si cinse di un asciugatoio, si inginocchiò e iniziò a lavare i piedi dei discepoli. Poi ce n'era uno che l'orgoglio si manifestava, perché Pietro è uno di quelli dove si manifestava l'orgoglio. E l'orgoglio si manifesta quando lui gli dice: no, tu mai. sono io che ti devo lavare i piedi. No, gli ha detto, sì. Gesù gli dice, Pietro, lascia stare, che se non ti lavi i piedi non puoi avere parte con me. E poi subito gli dice, no, lavami tutto. Ogni tanto qualcuno fa così. Io ogni tanto facevo così. Poi sono stato modellato. La vita. E se non trovi uno a cui sottomettersi, se io non trovo una persona di Dio a cui sottomettermi, non credo che sarei stato qua. Capisci l'importanza? Tu vuoi crescere veloce? La vera umiltà è essere totalmente dipendente da Dio. La vera umiltà è dipendere totalmente da Dio. Segnatevi questi appunti. Perché poi è un'esercitazione che noi dobbiamo vivere nella nostra vita. Sono degli spunti che dobbiamo imparare l'umiltà. L'umiltà non si nasce umile, si diventa umile. E per diventare umile devi sopportare anche le prove. Un giorno fui ripreso dal pastore davanti a 300 persone. Poi non c'entravo nulla. Sapete che parola mi disse? Non è venuto a consolarmi. Dice, mi calpesti pure il giusto. Si vede che devi imparare l'umiltà. Amen. Non l'ho rifiutato, l'ho accettato. Non mi sono ribellato, ho detto, Signore, grazie che mi hai fatto passare da questa prova. È come dire, alcuni hanno quegli esami all'università che non riescono mai a superare. Ci sono alcuni che per anni, anni, anni non superano. Ci sono. Io non ero umile. Dio ha permesso che imparasse l'umiltà. Ma non si impara leggendo, si impara vivendo. Leggendo per conoscere, e poi la chiave è vivere e rimanere nella prova, non scappare dalla prova, rimanere nella prova e vincerla nel Signore. Quella è. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo, grazie. Giacomo capitolo 4, versetto 6. Egli dà una grazia ancora più grande, perciò dice, Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. L'orgoglio allontana la grazia. E ci impedisce di ricevere la grazia, di vivere la grazia. Salmo 65,9 dice: Tu percorri la terra e la irrighi e la fai produrre abbondantemente. I ruscelli di Dio sono pieni d'acqua. Tu procura agli uomini il grano quando prepari così la terra. I fiumi rappresentano la grazia di Dio, che è inesauribile. E Lui stesso desidera che noi ne attingiamo quando ne abbiamo bisogno. Questa è la grazia. Ma l'orgoglio ci impedisce la grazia di attingere al fiume di Dio. Lode Gesù Cristo. Quindi noi vediamo che c'è una radice in noi dell'orgoglio e che l'umiltà noi la dobbiamo imparare, cioè la dobbiamo acquisire, questo significa, la devi acquisire. Dice, come si acquisisce? Te lo sto dicendo. Romani 12,3. Infatti per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trova fra di voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha dato a ciascuno. Io non mi devo confrontare con gli altri. Vedi che dice, è per grazia che mi è stata data la fede. Cioè sono dei versetti chiari. È per grazia che mi è stata data la fede. E della fede che noi riceviamo non dobbiamo fare una questione di contesa. Cioè ognuno deve rimanere nella propria fede. Deve testimoniare per trascinare gli altri a crescere nella fede, ma non deve fare la contesa sulla fede. Non ti devi gloriare per la fede, che sarebbe un orgoglio, perché non viene da te, è sempre è il dono di Dio, capite? Poi l'umiltà coincide sempre con la verità, quindi di conseguenza l'orgoglio con la menzogna. Quindi se Dio ci ha dato un dono, non è umiltà negarlo. Io riconosco che i doni che ho mi vengono da Dio, quindi innalzo Lui. È Lui, capite? E qualsiasi dono che tu vedi viene da Lui. Quindi questi doni li puoi avere pure tu o no? Se tu riconosci dei doni, non sono nella natura umana, sono nella natura spirituale che Egli dà. Chi è il dispensatore dei doni? Spirito Santo. Allora, ci sono tre tipi di doni. Quelli del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi ne parleremo in maniera più dettagliata. Ma vengono tutti da Dio. Anche i ministeri. I ministeri vengono dal Figlio, che è Dio. I doni dello Spirito sono da Dio, perché lo Spirito Santo è Dio, e il Padre è Dio. Quindi l'umiltà ti frena nel gonfiarti. L'orgoglio si vanta, oltremodo. È uno che si vanta, è uno che disprezza. Purtroppo è facile essere ingannati. Ecco perché dobbiamo essere pronti a riconoscerlo, perché l'orgoglio a volte non è riconoscibile. Però se noi chiediamo a Dio rivelazione, conoscenza e approfondiamo, ad esempio, di quello che sto predicando, se tu vai a approfondire tutti i versetti, Dio ti rivelerà, ti fortificherà, ti aprirà la mente. Non è il predicatore è uno strumento, ma poi sei tu nel rapporto con Dio. Io sono uno strumento di aiuto per te. Geremia 17,9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. È insanabilmente, la traduzione dice maligno, l'altra dice malato. Scegliete voi. Chi lo può conoscere? Io, l'Eterno, investigo il cuore, metto a prova la mente per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Capite? Tu puoi scegliere di seguire il tuo cuore, la tua mente, l'anima, o di seguire lo spirito. Cioè la tua mente e il tuo cuore che siano influenzati dallo spirito. Cioè fare delle azioni influenzate dallo Spirito, dalla parola di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Vi ricordate quando Pietro tradì Gesù? Vi ricordate? Nonostante Gesù lo avvertì che lui lo avrebbe tradito, lui disse: mai, io mai ti tradirò. Cioè, Pietro non conosceva se stesso quanto Gesù conosceva Pietro. Perché io credo che lui lo disse in verità. Ma la sua natura, Dio, la nostra natura, Dio conosce la nostra natura più di noi stessi. Dio, Gesù, conosceva la natura di Pietro più di Pietro stesso. A volte ci sono degli atteggiamenti che sembrano umiltà, ma è falsa umiltà. La umiltà è espressa nell'ubbidienza. E l'ubbidienza è volontaria, non imposta. Io volontariamente mi sottometto e ubbidisco, perché riconosco. Capite? Lode Gesù Cristo. È un atteggiamento per ricevere da Dio. Alleluia. Salmo 119, versetto 11. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Guarda che bella questo versetto. Dice: perché noi dobbiamo conoscere e avere la parola dentro? Perché la parola ci aiuta a non peccare. Gloria a Gesù Cristo. Prima Giovanni, capitolo 5, dice che chi ha il figlio ha la vita. E noi sappiamo dal primo Giovanni che è scritto che la parola era presso Dio. La parola è Dio e la parola si è manifestata in carne, Gesù Cristo, il figlio. Quindi se hai la parola, hai il figlio. E quindi devi avere la parola. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Noi nel nostro ministero abbiamo il culto la domenica, il martedì, abbiamo i gruppi, abbiamo il venerdì alle 2:30 riunione dello Spirito Santo, abbiamo incontro con i giovani, abbiamo leadership, tutta parola. Tu hai bisogno della parola. Hai ampia scelta di partecipare, non solo. I responsabili mandati predicano la parola. Noi siamo fondati sulla parola. Sul fondamento Gesù Cristo e la pietra angolare, e poi sul ministero apostolico e profetico. Gesù, pietra angolare, vuoi sapere qual è il nostro fondamento? Gesù Cristo, pietra angolare, e il ministero apostolico e profetico.
Gloria a Gesù Cristo, grazie
Che
Signore.
vi ho rivelato perché, qual è il fondamento della nostra Chiesa. Così come è scritto. Quindi la parola se dimora in noi, cioè se il figlio dimora in noi, la sua parola dimora in noi, ci impedisce di peccare, ci frena dal peccato, ci indirizza nella vita. Alleluia. Proverbi 21, versetto 4. Gli occhi alteri e un cuore superbo sono la lampada degli empi, sono peccato. L'orgoglio include presunzione, ipocrisia, senso di superiorità sugli altri, considerati inferiori. La presunzione è uno dei sinonimi. Essere presuntuosi è un sinonimo di orgoglio. Giacomo 4,6. E quindi. Questa posizione di orgoglio impedisce che cosa? La grazia. Ora termino. Impedisce la grazia. L'orgoglio impedisce la grazia. Come è scritto in Giacomo 4, versetto 6. Prima Pietro 5, versetto 5. Similmente voi, giovani, siete sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà. Rivestitevi. Metto il vestito dell'umiltà, rivestitevi. Quindi il vestito è qualcosa, la veste è qualcosa che tu decidi di metterla o meno. Capite? Quindi. Dipende da noi l'umiltà, non è che dipende dal tuo vicino, dall'anziano, dal responsabile o dal pastore o dall'apostolo. Dipende da te. Rivestitevi. Dio dona una grazia più grande agli umili, ma resiste agli orgogliosi. Noi possiamo, come dire, che Dio desidera non la punizione dell'orgoglioso, ma la redenzione dell'orgoglioso. Dio tratta l'orgoglioso non per cacciarlo, ma Dio desidera la salvezza, quindi la redenzione. Quindi qualsiasi confronto sull'orgoglio è un confronto per essere, Dio vuole la redenzione, quindi. Io desidero la redenzione, non cacciare l'orgoglioso, ma il confronto per la redenzione, cioè per uscire fuori dalla posizione, dall'inganno, perché quella posizione è una posizione di inganno, cioè l'ingannato, noi l'abbiamo coniato anni, anni, anni fa. Secondo voi l'ingannato sa di essere ingannato? E se no che ingannato sarebbe? Ingannate uno che presume, ma non lo è, nella verità. Gloria a Gesù Cristo. Va bene. Poi parleremo degli esempi, lo tratteremo l'altro culto. Quindi la seconda o la terza parte la faremo il prossimo culto. Ora vogliamo passare alla Santa Cena. Alleluia. Quindi.